nel febbraio 2010 Firenze riscopre Silvano Bussotti. È proprio il caso di dire riscopre, perché il compositore e artista fiorentino è lontano dalla sua città da moltissimi anni ormai. È un percorso intenso quello di Bussotti, cominciato nel 1931 e costellato di incontri importanti sin dai primi maestri fino ai compagni di viaggio di una vita. In un continuo intreccio di linguaggi, dalla musica alla pittura sino all'arte scenica, l'incontro con la parola, con il suono e con il segno grafico. Abbiamo incontrato Silvano Bussotti negli spazi dei cantieri Goldonetta a Firenze, preparati a parlare di musica, di arte visiva, di incontri importanti, di tecniche compositive, di segni grafici.
È la musica un atto in mezzo a tanti, i corpi sono di più.
Seduti su di un divano, ci siamo invece trovati a parlare della sua infanzia, di tecnologia, di Firenze, di formazione ed evoluzione. Chi è Silvano Bussotti?
Ma chi vuoi che sia, è un privilegiato, nel senso che i più grandi di me, io ho un fratello che fa il pittore che ha 7 anni più di me, e lo zio materno, che non vive più da tempo, è stato un grandissimo artista visivo, Tono Zancanaro, un incisore eccezionale. Poi il visivo, avendomi colpito fin da bambino più del sonoro di qualche altra cosa, ha un'immediata presa, no? su quello, però dipende anche dai mezzi di cui si dispone. Ora, i mezzi di cui si dispone, quando ero bambino io, la carta era bella, no? Ma anche la più banale delle carte che si pigliava, cioè il negozio vicino a casa che vendeva carta era Alinari, uno dei più importanti negozi di immagini e di materiale di questo genere. Però non è che, non credo che costassero delle cifre da non avvicinarsi, no? E poi sotto casa avevo anche, e questo è stato più inquietante, la cosa, un liutaio che vendeva strumenti musicali. E io me lo ricordo come Pinocchio, Geppetto, queste cose qui, un vecchio signore. Il negozio era più nero della tua maglia, c'era un buio lì dentro assoluto, e si intravedeva in vetrina qualche violino, una tromba, un corno, però potevano anche essere delle invenzioni. Prime volte che passavo per strada di fronte a luoghi dove all'interno vedevo delle macchine, per me rimangono misteriose, perché io computer e tutto questo ci capisco assolutamente niente, e vedevo tutte queste persone di fronte a queste macchine. Sembrava un disegno di Steinberg, sembrava una caricatura, cioè ero convinto. Come le primissime volte che mi è capitato in giro per la strada di vedere persone che parlavano con il vuoto, perché non mi sono accorto subito che avevano la mano all'orecchio col telefonino in mano, capisci? Che parlavano. E allora avevo dei turbamenti, dicevo, ma sono diventato scemo, sono delle visioni, delle cose. Poi a poco mi hanno avvisato. Tra l'altro le prime volte era a Venezia, con la laguna tutta che saltava per aria, perciò un momento particolare anche come scenografia, no? Quello che ho riscoperto di recente è stato il violino, anche perché da piccolo mi facevano suonare il violino, ma veramente piccolo, cioè avevo meno di 5 anni che ho cominciato con il violino, e che era appunto un quarto di violino, perché poi veniva il mezzo, poi veniva finalmente il violino vero. Perciò erano giocattoli molto belli, e se dicessi che li amavo alla follia, direi sarei bugiardo. Però no, non si pigliava le scosse. Io poi, quando ho cominciato ad avere dei rapporti con apparecchiature che è esagerato definire tecnologiche oggi, perché non lo sono, però senz'altro rispetto all'antichità del violino più attuali, ho preso qualche scossa, ed ero anche estremamente, c'erano delle radioline che credo si chiamassero galene, e mi capitò qualcosa che ma avrò avuto 7-8 anni, nel senso che ascoltai Andai a letto con la galena sul comodino e credo di non essermi addormentato dopo l'intera esecuzione di Tristano e Isotta di Riccardo Wagner. Mi ricordo benissimo, me lo ricordo perché colpito dall'aspetto visivo, questa galena era tutta dorata, tutto questo filo dorato che andava in giro. Ma proprio veramente il Tristano Isotta, che delle grandi opere wagneriane è anche una delle più, come durata, più e ha anche un argomento più facile, ci sono tanti dei, semidei e mostri e cose di questo genere, no? Però questo me l'avete fatto venire in mente, eh? Non mi ero preparato per raccontarvi questo. Però per me, bambino, ragazzo, la dimensione sonora non è che mi interessasse molto, mi interessava molto di più quella visiva. Vivendo in una famiglia di pittori, essendo molto vicino ai pittori e avendo occasioni sicuramente per un bambino del tutto non comuni, lo racconto spessissimo questo, mio padre che era un umilissimo impiegato comunale, proprio l'usciere, però gli uscieri delle volte hanno le chiavi, no? Lui apriva una porticina da Palazzo Vecchio, e avete in mente quei ponticelli che uniscono Palazzo Vecchio con gli Uffizi, ma apriva la porticina e io andavo dentro gli Uffizi e vedevo Botticelli, i quadri, le cose che per il bambino erano, credevo, insomma, sì, per la strada non incontravo Madonne col manto azzurro e le stelle d'oro sopra il manto e delle cose così belle, però per me la verità era quella. La musica è venuta un po' più tardi, sempre a causa del babbo, che lui faceva la maschera in teatro e dunque accompagnava le persone. E forse desiderando più che rendendosene conto che io avessi per la musica una propensione, deve aver detto a qualche professore d'orchestra, dice, c'è un bambino, glielo porto, e allora mi ha portato da questo professore che non abitava lontano. Io poi sono nato in via Calimaruzza, cioè quella che va da Piazza Signoria scende al cosiddetto Porcellino, perciò uno dei miei compagni di giochi di infanzia era proprio il Porcellino. Sulle capacità evolutive non dell'uomo soltanto, dell'artista ancora meno, ma dell'umanità ho degli interrogativi giganteschi e non voglio essere né ignorante né cattivo né frainteso, no? Ma a me me ne manca circa due per avere 80 anni, ma sono nato ieri, cioè mi sento spesso come se, no, e sono accadute tantissime cose, purtroppo tante tragiche, ho delle memorie molto precise di alcune bellissime cose e bombe, ad esempio, è un caso strano, nel nostro appartamento, la ragione per cui abitavamo lì era semplicemente perché i dipendenti comunali, da quelli più importanti ai più umili, avevano la possibilità che il comune gli desse un appartamento semplicemente perché fossero vicini a Palazzo Vecchio, perché è lì che lavoravano, no? Non per altre ragioni. E dunque mi capita di nascere lì, come ho già accennato, di avere il babbo che mi faceva andare agli Uffizi. Poi appunto, seguendo il babbo in teatro, è venuta fuori la musica e tante altre cose. Però specializzarsi in una qualche forma artistica specifica. Poi io sono ignoratissimo perché ho fatto la quarta elementare. Ricordo che una volta per andarmi a iscrivere, abitando in un paese, avendo preso una casa in un paese, eccetera, eccetera, poi andai all'ufficio comunale per denunciarmi, per dire. E quell'impiegato che aveva una figlia che studiava musica, quando ha visto il cognome si è subito dice, ma cosa metto, professore? No, dico, non ci metto per nulla perché io non ho titoli di studio, io non do assolutamente niente da questo, perciò non voglio farle scrivere delle bugie che poi va incontro a chissà quale. Firenze, da questo punto di vista, è un luogo privilegiato, perché avendo la possibilità di incontrarsi davvero fin dalla più tenera età con Leonardo da Vinci, senza ancora sapere chi fosse, era un pittore che dipingeva. Tra l'altro proprio Leonardo delle volte mi irritavo al fatto, dico, ma cosa poteva avere interessante da fare, non finiva mai un quadro. Sono rarissimi quelli pervenuti fino a noi. Poi dopo, tanti anni dopo, leggendo i codici, una cosa sua, visto che citiamo Leonardo, che mi piacque immediatamente tanto fu che scrive alla rovescia. E allora questa cosa dello scrivere alla rovescia, intanto aveva una relazione con la scrittura musicale, perché ci sono molte musiche che non solo si possano leggere da sinistra a destra, tornando indietro, ma come accade sempre in questi casi, troverai più bello tornare indietro, cioè della lettura corretta troverai più interessante la lettura, non è sempre vero, ma insomma può capitare questo. E nel volersi concentrare un attimo sul fatto musicale, per me è stato un linguaggio per tantissimo tempo davvero mi sentivo privilegiato, perché la musica non è che la capissero tutti, e soprattutto quelli che la studiavano al conservatorio o in altre occasioni la capivano ancora meno. Però mi ha aiutato tantissimo questa mia conoscenza del segno, del colore del segno, per inventarmi delle scritture, pur avendo quasi sempre presente il pentagramma stampato sulle carte. E poi, soprattutto in questa zona qui, ma anche nel Veneto o in Sicilia, si trovavano, essendo amici di artisti, eccetera, antiche carte che oggi dall'antiquario costano delle cose incredibili, in realtà ti venivano regalate. E io ne ho avute tante, e dunque mi mettevo a scrivere o a dipingere su queste, poi via, poi è passato il tempo. Compagni di viaggio, senza la necessità di fare nomi specifici, eccetera, erano soprattutto scrittori, e che avevano con la visione, ad esempio, dipingevano, scrivevano in russo. Ora, se facciamo una maiuscola in russo, è una grafica talmente bella, che senza, io non mi sono mai preoccupato di sapere cosa volesse dire, ma era bello, mi bastava. E dunque ho avuto molti rapporti con scrittori. Poi c'era il fatto linguistico, ho avuto, grazie all'ascendente veneto, un'estrema facilità con il francese, e dunque di entrare in rapporto, in relazione con persone che parlavano francese, e illudendomi poi che con le altre lingue sarebbe stata la stessa cosa. Quando ho avuto la prima occasione di andare negli Stati Uniti, ho detto tornerò che parlerò inglese. Sono tornato, io l'inglese ancora non lo parlo e né mai lo parlerò più di veramente tre yes o cose di questo genere, perché è tutta un'altra cosa, no? Mentre tra il dialetto veneto e la lingua francese, ad esempio, ci sono degli strettissimi rapporti, che e questo mi ha aiutato. Ma ripeto, sottolineo il fatto della visione, perché poi il bello di molta scrittura musicale è, rispetto alle altre persone del tutto innocenti ma che non hanno studiata, È un linguaggio, sono scritture misteriose, no? Soprattutto quelle antiche, ma anche le attuali. Purtroppo dire le attuali è illudersi, perché non esiste quasi più al giorno d'oggi che si scriva, no? Io comunque ho sempre la mia bottiglia di inchiostro di china, i miei pennini inglesi fini fini e le mie carte antiche su cui traccio a volte. C'è questo pennino a 5 punte meraviglioso che traccia il pentagramma, no? Sì, e tra l'altro, scherzando, si chiama artiglio, che sul cartiglio traccia il pentagramma, a volte ne ho ancora. Però poi quando mi chiamano e mi dicono guarda il computer, guarda cosa c'è, rimango a occhi spalancati e vedo che quello sa tutto. Quello schermo lì sa veramente, come si dice con un toscanismo un po' banale, ogni cosa. E dunque leggo.
Radio Papesse è un progetto a cura di Carola Haupt, Ilaria Gadens e Cristiano Magi. Radiopapesse.org